Facciamo così, quando Marco è stanco dice basta e noi andiamo a casa.
Cerchiamo di non essere noiosi prima. Vabbè. Okay.
Benvenuti a tutti, la serata cercheremo di non renderla noiosa ed è per questo che abbiamo chiamato degli ospiti internazionali bravissimi che vengono da lontano, da Canale. E sono lì.
Intanto è già un'altra provincia.
È già un'altra provincia. E sono papà e figlia Scarsi. Un applauso. Inizio da loro prima di introdurre l'ospite della serata, che è Paolo Ferruccio Cuniberti, che ci ha gradevolmente coinvolti in questo progetto che è il suo libro Orsi, Spose e Carnevali, e presenteremo questo volume questa sera con un po' di sorprese. Però prima di iniziare, visto che si parlerà di carnevale, di orse, di orsi, di spose e di altre cose, io volevo leggervi alcuni passaggi, senza annoiarvi, in un italiano un po' antico, perché è del 600, e sono relativi a dei fascicoli che sono qui al museo, dell'archivio Dal Pozzo della Cisterna. I proprietari del castello erano i marchesi Dal Pozzo di Voghera, che poi divennero principi. I bambini sanno benissimo che fu Clemente X a dare questo titolo nobiliare di principi della Cisterna. E siccome non c'era un principe qua, succedevano sempre dei pasticci, ogni tanto si sparavano, si accoltellavano, era una cosa diffusa in tutti i territori, quella di andare in giro con pistole o archibugi oppure coltelli, però qui a Cisterna erano molto più rissosi perché non c'era, il principe non abitava qua, abitava a Reano, a Torino, quindi non c'era un signore che comandava, per cui si accoltellavano con facilità. E tutte queste risse, questi processi, sono custoditi nell'archivio Dal Pozzo di Biella. Ho preso uno stralcio grazie alla trascrizione di Molino Baldassarre, che è lo storico del Roero per eccellenza. Ha presentato qualche tempo fa un libro bellissimo su Montà e adesso sta lavorando un libro sulla storia di Cisterna. E da questi documenti ci sono delle cose interessanti. 1707. Premetto che qui si parla di ore 22, ma in quel periodo si utilizzava l'orario italiano, che poi è stato sostituito da quello francese, e quindi la giornata iniziava alle 18 del giorno precedente, per cui le 22 erano praticamente le 4 del pomeriggio successivo, quindi erano le 4 del pomeriggio. Dunque, 1707, il fisco di Cisterna contro diversi particolari. I particolari erano i contadini, ancora adesso si chiamano particolari. A seguito di una sentenza dell'8 giugno 1707 che condannava Pietro Antonio Scaglia, Pietro Giovanni Cauda, Michele Mongero, Stefano Cauda, Francesco Marchiaro a pagare lire 100 al fisco e Tommaso Scaglia, Secondo Gallino e Giovanni Michele Scaglia 50 caduno. Lo stesso giorno il podestà intima i suddetti di pagare entro 10 giorni. La vicenda era iniziata con la notizia fiscale del 9 marzo, per la quale si rendeva noto che nella zona di Rivo Maggiore, che è la strada che porta giù a Ferrere, si erano sparate archibugiate. Resta morto Antonio Bossotto. Come vedete, morivano con facilità. Lo stesso giorno vi è la ricognizione di cadavere. Antonio Gallino attesta del contrasto seguito l'ultimo giorno di carnevale, e l'ultimo giorno di carnevale, come voi sicuramente sapete, è il martedì grasso. Circa le ore 22, quindi alle 4 del pomeriggio, tra Antonio Bossotto, detto Castellero, quindi immaginate questo tipo Far West, qua si trovava a essere in maschera, in compagnia di altri due uomini, i quali si incontrarono con numerose persone, una delle quali, un giovane di San Damiano, sparò un'archibugiata verso il Bossotto. Anzi, le archibugiate furono 4 o 5. Il podestà di Cisterna si reca a San Damiano con il permesso del podestà locale, perché per spostarsi il podestà, che era il sindaco praticamente, doveva chiedere permesso al sindaco di San Damiano, e interroga Carlo Giuseppe Rabezzana, il quale dice che l'ultimo giorno di carnevale venne Stefano detto Cauda delle fine di Cisterna con Secondo Gallino a trovarmi alla casa di mio padre nei pressi di San Damiano, richiedendomi di andare con loro sulle fine di Cisterna a toccare il tamburo. Quindi questi di Cisterna erano andati a chiamare questo Rabezzana a San Damiano perché aveva il tamburo, per venire a suonare, come che io mi esercito e sono pratico a battere il medesimo, come infatti preso il tamburo mi partii dalla casa di mio padre circa il mezzogiorno e di compagnia ad essi mi portai su dette fine, e dopo aver toccato del detto tamburo a diverse cascine di dette fine, quindi giravano come era tradizione nelle varie cascine, finalmente si unirono altri giovani, tutti armati d'archibugio. Quindi questo lo dico per i bambini perché i grandi sicuramente lo sapranno, andavano in giro tutti belli armati, andavano in giro a far rumore, a suonare, a cantare, e risaliva ad un figlio del fu Vincenzo Cova, detto Cauda, a tutti andammo a casa di questo, in un prato di gente alla casa. Mi si accostarono tre giovani da me conosciuti solo di vista, e so esserli medesimi delle fine della Cisterna, due dei quali avevano la faccia tinta di negro, quindi avevano la faccia scura, e l'altro non era affatto mascherato, non era mascherato. Questi cercarono di levarmi il tamburo, il che, veduto dalli sovra di me nominati, tutti gli giovani spararono 7-8 archibugiati. Praticamente erano tutti insieme, questi qua hanno cercato di togliere il tamburo, allora gli altri li hanno sparati. Cosa è successo? Bossotto è morto. Una causa. Altra causa, che è sempre successa a Cisterna, dove c'era anche un mo presente, il podestà riassume, vi faccio la sintesi di quello che è successo. Cauda, Bossotto, Ferrero e mo dal brick della ruota, che è praticamente il bricco che c'è il castello e c'è una strada, è quello lì, la ruota che va verso sopra il cimitero, spararono per allegria alcuni colpi di pistola gridando viva l'abbà. Questo viva l'abbà è un elemento importante, perché uno dei capitoli di Paolo Ferruccio Cuniberti parla proprio degli abbà, delle badie dei folli, dell'abbà, che sono stati, va bene, parleremo dopo, delle figure importanti per l'organizzazione del carnevale. Questo documento per la prima volta mi dimostra che qui a Cisterna c'era l'abbà, perché se n'era persa traccia. Ad esempio a Canale, nella canzone delle uova, c'è questo fratucin, quindi si presume risalente appunto al periodo della badia, questo ricordo c'è. Invece a Cisterna, siccome le badie sono praticamente finite nel 700, non c'era più memoria dal punto di vista orale. E quindi questi sono lì che sparano e gridano viva l'abbà verso le monte, dove in casa di Giovanni Ardizzone a quell'ora si ballava. Quindi nel periodo carnevalesco la badia organizzava proprio i balli in giro per il paese. Petrino Ardizzone si risentì perché gli spari erano stati fatti con palle e sparò contro i quattro un colpo d'archibugio che colpì il borsotto nelle calze, senza offesa delle persone. Essendosi medesimi offesi per tale colpo, il Cauda disse ad alta voce, rivolto alle persone che si trovavano in le monte: oh buff, non so cosa sia buff, mi ha messo il punto, non so se abbia eliminato la parolaccia Molino oppure
boia faus.
Magari era boia faus. Tirarci con palle, venite fuori che vi faremo vedere chi noi siamo. Ve lo immaginate, bambini che urlavano? Nello stesso tempo, verso il bricco dove si trovavano il Cauda e gli altri, perché le monte in pratica c'è una vallata in mezzo ed è la collina di fronte alla ruota. Quindi immaginate che questi urlavano e quegli altri erano dall'altra parte. Nello stesso tempo, verso il brico dove si trovavano il Cauda e gli altri, si incamminarono Lorenzo, figlio di Petrino Ardizzone, Gervasio Ardizzone e Bartolomeo Borsotto, tutti armati di archibugio e fucile. e successe la sparatoria con 8-9 archibugiate. Il Cauda fu ferito da più colpi in diverse parti del corpo e morì subito. Nella zuffa restò ferito anche Bartolomeo Borsotto, che si era interposto per fare buon ufficio. Come vedete, ogni giorno moriva qualcuno, e specialmente nel periodo di carnevale, qui a Cisterna come in altri posti. Questi documenti storici dimostrano proprio come il periodo carnevalesco fosse un periodo proprio di
carnevale o anche delle sagre paesane, sì. C'erano momenti
di festa
di festa, e anche era l'occasione per menare un po' le mani, sono
di esagerazione. Sì. E questo ho voluto introdurre questa cosa per contestualizzare quello di cui andremo a parlare questa sera, perché queste cose di cui parla Paolo Ferruccio Coniberti non sono cose lontane dal nostro paese, erano presenti anche qua. Lui si definisce tu ti definisci un
antropologo autodidatta.
Ecco, iniziamo da questa.
No, ma è una citazione in realtà, perché anche uno dei più grandi antropologi del Novecento, che Claude Lévi-Strauss, si definiva antropologo autodidatta. Lui era laureato in filosofia e però si è messo poi invece a studiare l'etnologia, è andato in Amazzonia, insomma. Quindi vuol dire, antropologi non è che sempre si studia, ma si diventa anche per varie ragioni, in sostanza. Io poi non è che mi voglio definire antropologo a tutti gli effetti, perché ho moltissimi interessi. Diciamo che la passione per queste cose qui nasce più che altro dalla curiosità di sapere perché avvengono certe cose o sono avvenute certe cose, come per esempio questa storia qui delle archibugiate. Molte volte la curiosità nasce magari anche da racconti di famiglia. Per esempio, adesso mi fa venire in mente questa cosa qui, che mio nonno, quando era ancora giovane, ancora da sposare, andava da Govone, andava a ballare a San Martino Alfieri, quindi a 2 chilometri di distanza. Però tra San Martino Alfieri e Govone c'era una rivalità, evidentemente, che non erano tollerati i forestieri, ecco. E in queste notti senza luna e buie, senza illuminazione pubblica, lui aveva probabilmente invitato a ballare qualche bella figliola del paese di San Martino Alfieri, ma tornando verso casa qualcuno gli ha tirato un'archibugiata nel sedere. Succedeva ancora questo ai primi del Novecento.
Qui
no?
Succedeva sempre tra Valle San Matteo e Cisterna. Quando le persone di Valle San Matteo salivano oppure quelli di Cisterna scendevano, in genere ci si azzuffava. E anche tra Montà e Canale, giusto? Adesso si sono un po' appianate, anche se ad esempio Mario va poco volentieri a Montà, perché lui è un canalino. Però c'era proprio questa rivalità.
Mia nonna raccontava che invece a Govone, nel distretto di Govone, si tirava il numero. No? Nel distretto di Govone si tirava il numero quando ancora la coscrizione di leva si faceva tirando a sorte i numeri per decidere quanti dei giovani del paese erano destinati ad andare sotto le armi. Essendo comune capofila distrettuale Govone, arrivavano anche da altri paesi, convergevano lì per andare appunto a questo sorteggio. Arrivavano quelli di Priocca, che erano rivali di quelli di Govone. Quelli di Govone li aspettavano all'ingresso del paese gridando merda un buca per Iuca. Quelli arrivavano gridando merda un buca gume, eccetera, eccetera, e portavano anche un mazzolino di fiori in mano. Però dentro questo mazzolino di fiori c'erano un coltello. Perché fino anche a tempi abbastanza recenti si girava sempre armati. Era normale girare armati, no? E avere il coltello poi era una cosa diffusissima. Poi, insomma, ne parla anche Manzoni.
Sì, e anche questa cosa, visto che tu hai parlato del Tirel Numer, è un capitolo di questo libro. Tirel Numer, c'era una canzone che cantava Nonna Rita, che diceva «Lai tiralo cicicit bra pinota, lai tiralo cicicit mi sun cuscrit». Perché... il perché lo chiediamo al nostro autore. Perché parlavano di tira il numero quando si andava alla leva?
Perché è stato introdotto il sistema del sorteggio per la coscrizione obbligatoria da Napoleone Bonaparte, sostanzialmente, quando Napoleone è arrivato in Italia e ha introdotto lo stesso sistema che già vigeva in Francia per insomma, rubare un po' di popolazione giovane da portare al massacro nelle sue guerre sanguinosissime che faceva in giro. Credo che di piemontesi finiti sotto le armi sotto Napoleone siano stati qualcosa tipo 100.000 piemontesi che sono andati, ci si parla sempre molto delle campagne sanguinose di Napoleone in Russia eccetera eccetera, ma tenete presente che molti di questi eserciti erano anche composti da gente di Piemonte. Comunque, lui ha introdotto sistema francese che era quello del sorteggio. In pratica si stabiliva quante erano le necessità dell'esercito per un determinato periodo e quindi si faceva un sorteggio, chi tirava il numero più basso veniva preso, chi tirava un numero alto invece era escluso. Poi succedevano le combine più strane, perché il calcio scommesse è sempre esistito, quindi c'era gente che vendeva il proprio numero, quelli poveretti che avevano tirato un numero alto vendevano loro, cioè, facevano delle cose così. I benestanti potevano anche comprarsi poi magari il numero alto.
Ma dare perché avevano così paura di andare a militare? Quanto durava il militare?
E da un minimo di 5 anni anche fino a 10. Poi dipendeva anche se si era in guerra oppure no. Dato che le guerre erano costanti, molte volte uno stava via anche 10-15 anni. Così.
Quindi tirare un numero basso o tirarlo alto era praticamente vitale, anche perché la vita media, specialmente in guerra, la vita media già era bassa, l'età della vita media, e poi se si andava in guerra era ancora più rischioso, per cui le famiglie povere magari le persone vendevano il proprio numero magari alto per riuscire a risparmiare.
La cosa buffa poi è questa, che appunto come leggeva in queste cause di omicidi, archibugiate eccetera, c'era questa grande passione per tutti i popolani in generale di girare armati con archibugi, coltelli e quant'altro, e le badie poi usavano anche darsi tutta una serie di gerarchie con c'erano gli ufficiali, il tesoriere, c'erano tutta una serie di figure che avevano praticamente una struttura gerarchica simile a quella dell'esercito e giravano con spade a bandoliera, fucili eccetera eccetera. Però poi quando arrivava l'incaricato dell'esercito per fare appunto la leva e arruolarli nell'esercito, scappavano tutti quanti. No? Non tanto forse perché avessero paura per la propria pelle, sicuramente. Però era anche veramente una deprivazione nei confronti delle famiglie, perché le famiglie poi si privavano proprio di manodopera sostanzialmente.
Ma il passaggio fra le badie, tu hai analizzato il passaggio fra le badie, cioè,
e i coscritti.
Come in sintesi, come è stato?
La cosa è in questi termini. Cioè, mi chiedevo perché le feste dei coscritti siano sempre ancora così. Adesso ormai con la coscrizione è stata abolita, però si continuano a fare ancora adesso. Però la festa dei coscritti è sempre stata una festa molto sentita, addirittura poi l'essere coscritti vuol dire essere legati per la vita con i propri coetanei, no? Molte volte. E i coscritti poi hanno sempre avuto in tutti i paesi, ancora fino a tempi recentissimi, ancora adesso, magari il compito di organizzare le festività patronali o questo genere di cose. E in realtà loro hanno semplicemente continuato una tradizione che era preesistente, che preesisteva, adesso senza voler andare troppo in là nel tempo, però almeno dal 500 in poi le compagnie giovanili sono sempre esistite. Si chiamavano badie, avevano appunto queste strutture gerarchiche ben definite, avevano addirittura uno statuto, per esempio c'è rimasto lo statuto della badia di Bossolasco che precisa un sacco di cose. No, su come devono essere arruolati, su come si devono vestire, quali armi devono portare, eccetera, eccetera, fino al punto poi alla fine di dire che avevano diritto di andare in giro per le cassine a prendere le galline grasse. No?
Questo, e li attaccavano alle canne.
Poi la finalità di tutto questo, di questa struttura organizzativa era poi quella di fare delle festicciole. E poi anche di organizzare però le feste del paese, di fare le frascate, di fare tutto questo genere di cose. E avevano anche compiti però di milizia, le badie. Compiti di milizia che vuol dire anche controllo del territorio. E controllo del territorio vuol dire controllo del territorio in tutti i sensi, contro il brigantaggio che era comunque sempre ancora diffuso e anche poi controllo anche sui matrimoni addirittura, quindi non era neanche tanto sopportato che una sposa andasse a sposa in un altro paese, quindi c'era anche un po' un controllo sui corteggiatori. E sì, insomma, si arrogavano tantissimi compiti, che in buona parte questi compiti qui sono passati poi nelle figure appunto dei coscritti, no? I coscritti in realtà non sono nati allora nel 500, ma sono nati quando appunto è nata la coscrizione obbligatoria. E poi, insomma, in sintesi è stato un po' questo il passaggio. Mi sembra che le attività dei coscritti attuali o recenti siano le medesime di quelle delle badie del 500.
Sì, la cosa interessante è che la Chiesa comunque le ha create e le ha distrutte, perché nel XII secolo sono nate le badie come
abbazie dei folli. Sì.
E che erano religiosi, poi si sono laicizzate come ritualità, però poi
un'origine soprattutto cittadina, le abbazie dei folli, e molto spesso partivano dall'ambito scolastico, dato che la scuola allora ce l'avevano solo i preti sostanzialmente, e allora quindi i chierici in realtà non è detto che fossero poi destinati alla carriera ecclesiastica, però erano semplicemente degli studenti. E come tutti gli studenti che si rispettino, oltre a studiare gli piace anche un po' gozzovigliare, quindi le abbazie dei folli erano nate anche un po' in questo senso qui. E poi a un certo punto la Chiesa, soprattutto con la Controriforma nel 500, su queste cose qui ci ha dato un taglio, e allora si è passati più su un ambito più laico. Ma poi c'è stato tutto un andirivieni, perché poi molte badie, che erano appunto laiche nel 500, 600, 700, si sono poi trasformate in confraternite religiose, perché c'è stato poi anche un momento in cui non erano più tanto tollerati, soprattutto quando è nato poi lo Stato centralista sabaudo, che ci fossero delle milizie paesane autonome e fuori da ogni controllo non era neanche tanto gradito, e quindi sono state un po' messe sotto il controllo politico, e quindi non erano più dei giovani, magari poi si sono create poi delle strutture politiche anche con degli anziani, via dicendo, e il più delle volte si sono trasformate in confraternite religiose. Qualcuna anche in società di tiro al bersaglio o dell'archibugio. No?
Perché era la passione. Un altro capitolo, vado un po' in ordine sparso prima di arrivare al clou, che è il primo capitolo, cioè quello dedicato all'orso. L'ultimo capitolo è dedicato ai giudei, alla figura del giudeo. E dell'ebreo errante che ha in tasca 5 soldi. E leggendo questa cosa, io mi sono ricordata di mia madre, che quando sono un po' agitata mi dice sempre: Tesmicula là di culla di Sinsod. Che io non ho mai capito perché mi dicesse culla di Sinsod. E mia madre probabilmente neppure lei sa che culla di Sinsod era l'ebreo errante. Vuoi illustrarci questa figura?
Sì, questa è una parte del libro che è dedicata appunto alla figura degli ebrei in generale nel folklore, no? E non sempre sono stati trattati bene. Però la figura dell'ebreo errante è in realtà una figura abbastanza particolare, perché è conosciuta in tutta Europa. E la leggenda vuole che mentre Gesù sale al Calvario portando la croce, un certo Giampeta De, ma uno che ha diversi nomi a seconda delle varianti, delle lezioni, eccetera, un certo Giampietro Taddeo o qualcosa di simile, che poteva fare o il ciabattino o qualcosa del genere, lungo la via del Calvario, e schernisce Gesù, no? Perché che cade con la croce addosso, e Gesù si gira verso di lui e gli dice: va bene, perché l'altro gli dice: dai, alzati e cammina, no? Con sta croce, vai, portala su. E l'altro dice: sì, io camminerò, gli dice Gesù, ma anche tu camminerai fino alla notte dei tempi, no? E questo qua, preso da un moto convulso non vorrei dire maledizione, però insomma da questa cosa che gli dice Gesù, si comincia a camminare e va in giro senza fermarsi più. La leggenda vuole che lui abbia in tasca soltanto 5 soldi, non possa spendere niente di più, però ogni volta che spende questi soldi, questi 5 soldi si riformano sempre nella sua tasca. E soprattutto non può mai fermarsi, per cui un uomo molto agitato, lo si vede girare dappertutto, e quando va dentro un'osteria per comprare qualcosa entra e esce continuamente, spende i suoi soldi ed esce, ed va sempre in giro in questo modo così. E addirittura poi questa figura è entrata anche nel folklore, soprattutto nel folklore montano, alpino. Da qualche parte addirittura viene sovrapposto alla figura dell'uomo selvatico che insegna addirittura ai montanari a fare il formaggio. E, insomma, è una figura che è conosciuta un po' in tutta Europa e si è scoperto che anche qua in Piemonte è ben conosciuto come uomo dei cinque soldi. Ne parla Federico Eusebio in un suo articolo del 1911 o giù di lì, in cui dice appunto che la leggenda gliel'ha raccontata suo padre, e suo padre lo chiamava Suifran, che poi è una contrazione del francese Juiferran, no? Ebreo errante, e quindi Suifran, gli è passaio Suifran, no? Però molte volte più conosciuto come uomo dei cinque soldi, l'uomo di Sinsod. La storia è un po' tutta questa qua.
E che sì, è collegato anche questa figura dell'ebreo alle varie ritualità anche della settimana santa, il giovedì santo, le grida, sì, adesso, dei giudei.
In particolare adesso l'ebreo errante è una figura a parte.
Sì, eccetera, però c'era comunque una sorta di antisemitismo.
Sì, un antisemitismo di tipo religioso e rituale. Nei riti della settimana santa si faceva baccano in chiesa, soprattutto il venerdì. E si usava battere i giudei o fare i giudei dentro le chiese, i giovani in particolare correvano dentro la chiesa facendo un gran baccano, un gran rumore, con raganelle oppure con le trombe di conchiglia, che mia nonna chiamava Pu, la chiamava Pu, tra l'altro lo stesso nome che gli danno i pescatori polinesiani, la Pu.
Che è lo stesso personaggio dei bambini dei telefonini, Pu.
Mia nonna lo ricordava perché aveva una memoria di suo padre in gioventù, che come ben sapete a Govone c'era la corte dei Savoia, e dato che suo padre aveva fatto i giudei in chiesa, poi tornando dalla chiesa verso casa pare che da uno dei parapetti del castello di Govone si sia affacciato un ragazzino della corte che gli ha chiesto buttami questa conchiglia, e lui invece è scappato per paura di dargliela. E comunque questa cosa dei giudei è una cosa anche qui molto diffusa, e anche questa diffusa un po' in tutta Italia, ne rimane traccia addirittura in Sicilia, adesso c'è nel paese di San Fratello in provincia di Messina, tutte le settimane sante si aggirano dei uomini travestiti con cappucci rossi, sembrano un po' dei diavoli, e suonano delle trombe, agitano catenacci e disturbano le funzioni religiose, no? Che era la stessa cosa che facevano i nostri nonni qua nelle chiese. E ovviamente anche qui poi la Chiesa ha tollerato fino a un certo punto queste cose, poi sono state poi anche eliminate. A San Fratello in Sicilia vengono fatte per strada, non dentro le chiese.
Altro capitolo interessante, sono tutti interessanti, quello delle spose di carnevale, che in effetti in uno dei documenti qua della storia di Cisterna si parla proprio di persone che andavano in giro, questi in maschera, a trovare le spose le persone che le donne, ma anche le coppie che si erano sposate, perché era usanza sposarsi, ha fatto un'indagine statistica su una realtà ristretta, però che può rispecchiare il contesto, perché comunque in tutti i paesi più o meno avveniva così, e c'erano dei periodi dell'anno in cui ci si sposava di più.
Sì, diciamo che in tempi ancora abbastanza recenti, ne parla ancora Nuto Revelli nell'Anello Forte, tra l'altro. E l'usanza di sposarsi non era un'usanza legata al mese di maggio come adesso o giù di lì, adesso ci si sposa un po' in tutti i periodi dell'anno, però per lo più ci si sposa nella bella stagione, e invece un tempo ci si sposava d'inverno. Si sposava d'inverno, si è sempre pensato più che altro per ragioni dovuta al fatto che è il periodo del riposo della campagna, per cui anche, c'è anche la disponibilità per sposarsi in quel periodo lì, mentre durante l'estate ci sono i lavori agricoli e non c'è tempo da perdere per dei matrimoni, no? Però in realtà la cosa che incuriosisce è il fatto che la figura della sposa è una figura che entra quasi sempre dentro i carnevali, no? In quasi tutti i carnevali c'è la maschera degli sposi. E c'è un'usanza ancora più o meno attuale, insomma, anche di annunciare i fidanzamenti a febbraio, eccetera. E io cosa ho fatto? Per capire un po' meglio come funzionava la cosa, sono andato a prendermi i registri parrocchiali di Govone, guarda caso, ma perché conoscevo il prete, sono andato a prendermi i registri parrocchiali di Govone per capire come funzionava in un periodo magari un po' più distante da noi. Quindi ho preso un decennio, i primi del Settecento, e sono andato a vedermi come funzionavano i matrimoni allora. E viene fuori che statisticamente la maggioranza dei matrimoni non si facevano d'inverno, per tipo a dicembre, si facevano in un periodo ben ristretto, per lo più nel periodo di carnevale. Tenete presente che il periodo di carnevale non è soltanto quello del martedì grasso, del giovedì grasso, eccetera. Il periodo di carnevale vuol dire subito dopo l'Epifania. Dall'Epifania in poi comincia carnevale, carnevale finisce il martedì grasso, perché poi c'è il mercoledì delle ceneri e inizia la quaresima. Carnevale non è nato in tempi remoti, cioè, carnevale è nato quando è nata la quaresima ed è legato ai cicli lunari, come è legata la data della Pasqua ai cicli lunari, così si calcola la quaresima e di lì in poi si calcola il martedì grasso e tutto il periodo precedente. E allora viene fuori che la maggioranza dei matrimoni si facevano di carnevale. Il 50% dei matrimoni si facevano nel periodo di carnevale, e si facevano soprattutto di lunedì, di domenico o di lunedì. Al martedì grasso nessuno, perché il martedì grasso era evidentemente destinato soltanto alla festa e basta, no? Quindi, poi dopodiché oltre quel periodo non ce ne sono più. E la cosa curiosa è che, essendo appunto la data del carnevale del martedì grasso una data variabile, come variabile appunto quella della Pasqua, come vi dicevo prima, a seconda se il carnevale è a febbraio, ma tante volte può anche arrivare a marzo, perché se c'è a seconda della luna, allora anche i matrimoni seguivano questo andamento. C'erano anche i matrimoni che si facevano a marzo, mentre se invece il carnevale finiva prima, allora si facevano solo a febbraio. È molto interessante questa cosa qui. Sull'arco, l'ho fatto su un arco molto ristretto di 10 anni l'indagine, però è già molto significativa. L'indagine era un po' questa fondamentalmente.
E a proposito di...
Tra l'altro una natalità pazzesca in quel periodo, tra l'altro sono andato anche a vedermi i registri delle nascite.
Sì, anche perché la mortalità era bilanciata.
Sì, no? A ogni matrimonio 5 bambini, c'è una roba,
c'era una forte...
come media...
E a proposito di calendario legato alla Pasqua, penso che tutti più o meno si sa che la Pasqua cade nella prima domenica successiva al plenilunio, che avviene dopo il 21 di marzo. Quindi la data della Pasqua può essere dal 21 al 25 di aprile, 18 di aprile, di 25 massimo. E questa realtà del carnevale della Pasqua è strettamente legata alla figura dell'orso, l'orso che è definito anche lunare. Vuoi parlarci di... che poi il capitolo più consistente, perché ha fatto un'indagine approfondita dal punto di vista proprio anche naturalistico, oltre al discorso storico antropologico, ma anche naturalistico, sei andato sui miti, sui riti anche arcaici, antichi, però la cosa più che emerge con forza è questa presenza di questo orso, ed è una cosa che forse tutti sanno, che anche a Montana, cioè c'era ovunque l'orso, forse noi ne abbiamo perso tracce. Io ho trovato qualche ricordo proprio labile giù a San Matteo, che era un misto fra orso e uomo selvatico, era un signore che era abbastanza anziano e che mi aveva appunto raccontato, ma era un po' confusa questo suo ricordo di travestimento, non si ricordava bene se faceva l'orso o faceva l'uomo selvatico, si ricordava
che si
vestiva con i salici, però non aveva saputo descrivermi bene il rito. A Montà invece la presenza dell'orso a carnevale era forte. E come mai l'orso, se ci vuoi illustrare questa curiosità, l'orso proprio a carnevale?
Ma intanto l'orso, come ben sapete, in natura c'è questo fatto fondamentale che va detto, che l'orso in natura va in letargo d'inverno e si sveglia più o meno i primi di febbraio. Il fatto che l'orso si sveglia i primi di febbraio vuol dire che anticipa, annuncia la buona stagione in arrivo. Quindi è un animale che annuncia la primavera. Il carnevale e tutti i riti collegati al carnevale, pur con spostamenti di date che sono variabili per tante ragioni, però normalmente tutte le maschere primaverili sono legate proprio all'avvento della buona stagione, quindi sono maschere di rinascita. E quale animale meglio dell'orso può rappresentare appunto questa morte e rinascita, no, dei cicli stagionali? Lui stesso arriva l'inverno, va a dormire, si arriva la primavera e si risveglia. No? E quindi il risveglio dell'orso è un segnale importantissimo, è un segnale calendariale molto importante, ed è stato simbolo di tantissime cose fin dall'antichità. E quel che io poi sostengo un po' come tesi in questo libro è che l'orso è stato anche molto studiato e osservato, altrimenti non si spiegherebbe la persistenza di questa maschera per millenni forse, perché l'orso è stato un po' un compagno di strada dell'uomo per tantissimo tempo, e dove c'erano boschi, e non soltanto nelle montagne, ma dove c'erano selve molto fitte, c'erano animali selvatici di ogni genere, c'erano cervi, caprioli, c'erano lupi, c'erano cinghiali e c'erano probabilmente anche orsi. E anche in tempi forse abbastanza recenti, perché adesso da quel che ho potuto ricavare da varie fonti ci sono statuti medievali che parlano di presenza di orsi nell'Alta Langa, fino a Gareis, queste zone qua, sull'Appennino Ligure. Ma ancora fino a tempi recenti erano segnalati in Val di Susa, fino a fine 800 in Val di Susa, in Val d'Aosta, eccetera. Sono spariti dalla circolazione nell'ultimo secolo. L'ultimo orso di cui si ha traccia, che è stato ammazzato, credo sia stato ammazzato in Val di Rem, in Val d'Aosta, a fine 800. Però in alcune baite di montagna sono state tenute ancora per lungo tempo zampe d'orso inchiodate alle porte, eccetera, perché avevano anche finalità così per scacciare il malocchio. Perché l'orso appunto è stato visto sempre come animale simbolico che aveva tante particolarità, tante peculiarità, che erano tra l'altro anche quelle di annunciare la buona stagione, in qualche modo quindi anche di annunciare cose buone, buoni raccolti in sostanza, quindi un animale che porta del bene. L'animale che porta del bene, che però essendo un animale selvatico, per l'uomo è anche un qualcosa di altro, di diverso da sé. E allora è un animale che va in qualche modo addomesticato, va catturato, va ammanzito. Ci sono dei rituali carnevaleschi che si fanno ancora adesso in Val di Susa, a Monpantero, in cui l'orso viene ubriacato. Ovviamente l'orso in questo caso ormai viene cacciato da finti cacciatori, di un finto orso, ma è un uomo vestito con pellicce, che viene condotto poi legato a una corda, preso a bastonate, portato in giro per il paese e viene ammansito facendogli bere dei gran litri di Barbera attraverso un imbuto. Lo stesso imbuto che poi lui usa anche per fare degli urli tremendi, dei ruggiti. Ma quello che poi ammansirà più di tutto l'orso è il fatto che poi alla fine lo si farà ballare con una ragazza del paese. E allora finalmente avviene lo sposalizio tra l'uomo e la natura, e questo in qualche modo dovrebbe portare benefici, la buona stagione, benefici ai raccolti, benessere a tutta la comunità. È un po' questo un po' il senso, no, di fondo. E notate bene che poi questi tipi di rituali sono stati fatti, sono stati visti anche in maniera molto simile anche presso popolazioni molto lontane da noi. Con orsi veri lo fanno, ovviamente, però in Siberia ci sono popolazioni siberiane o dei paesi baltici o anche di alcune isole del Giappone, dove gli orsi vengono appunto catturati, allevati, addirittura alcuni vengono allattati al seno dalle donne, e quando poi sono svezzati gli si fa fare poi questo percorso benaugurale in giro per le capanne, per il villaggio, e fino poi però, ahimè, alla soppressione dell'animale, a un consumo rituale poi del pasto. Però gli si chiede scusa in genere, no, quando viene ucciso.
Perché queste ritualizzazioni erano diffusissime. Ad esempio a Cisterna non c'era il ricordo dell'orso, ma c'era il ricordo del pitu, del tacchino con la slesa, che era questa slitta che scendeva giù, e c'erano varie forme per uccidere il tacchino. Veniva ucciso col bastone, veniva appeso a un albero e poi veniva ucciso col bastone, oppure ad esempio San Damiano ha trovato una testimonianza che parlava del tacchino messo dentro un cesto sottoterra, nella terra, e doveva essere tagliato con la falce bendato. Cioè, a Ferrera ad esempio facevano il processo, c'erano varie ritualità che appunto facevano sì che questi animali diventassero delle sorte di capro espiatorio per la collettività.
Questo è un fenomeno assolutamente ricorrente in tutta la cultura popolare, che bisogna trovare sempre qualcuno, il male da scacciare, perché oltre a scacciare il male, quindi vuol dire portarsi il bene, vuol dire poi anche beneficiare di tutta una serie di altre cose, in particolare poi la comunità contadina ovviamente ha bisogno di raccolti che funzionino, che siano abbondanti, che siano buoni, eccetera. E quindi scacciare tutto ciò che può essere dannoso è un fatto fondamentale. Quindi questi rituali hanno forse questo significato profondo, che è quello appunto di preservare la sopravvivenza sostanzialmente. Tra l'altro abbiamo anche delle fotografie di orsi, se
sì,
vogliamo
vuoi farli
mostrarle.
Vedere.
Adesso io di qua non vedo. Questo qui è un orso della...
Se vuoi
non vedo un tubo. Quello lì mi sembra nell'Ardèche in Francia, su una pittura parietale preistorica nella grotta della Combe d'Arc nell'Ardèche. Quindi già nel Paleolitico l'uomo aveva già, insomma, dei rapporti con l'animale, come vedete. Non è molto raffigurato, molte volte sono raffigurati dei bovini o altri animali che è più utili per la caccia. Cacciare un orso doveva essere un po' complicato, ecco. Preferivano secondo me non cacciarlo. Possiamo andare avanti. Questa qui per esempio è una statuetta a forma di orso, anche di preistorica. Ecco, e poi qui abbiamo già questa raffigurazione qui, molto interessante, anche questa viene dalla Francia, dalla grotta dei Trois Frères in Francia, ed è questo qui è un rilievo fatto negli anni 30 dall'abate Breuil. Lui l'aveva chiamato lo stregone, perché è un essere diciamo zoomorfo, antropomorfo, se non si capisce bene, comunque è qualcosa di una via di mezzo tra un uomo e un animale, però ha le caratteristiche di tantissimi animali, ha le corna del cervo, delle orecchie, non saprei dire, forse se di qualche altro animale, così, e le zampe, praticamente le zampe anteriori, le braccia, sono zampe di orso. Probabilmente era una maschera questa. Le finalità ovviamente non siamo in grado di dirle, perché si mascheravano così, però è presumibile che fossero rituali per la caccia sostanzialmente, e quindi travestirsi da animale aveva un significato profondo. Questa qui invece è una fotografia che ho fatto al museo di Pergamo in Turchia. Questi lì sono giochi gladiatori, e gli orsi venivano usati invece nelle arene, se ne vede uno qui in alto a sinistra. Era una delle belve preferite per i giochi gladiatori in epoca romana, se ne ammazzavano tantissimo. Questo qua invece siamo nel Medioevo, questo è San Colombano, un santo che ha fondato un cenobio nel Valpadana, e si narra una leggenda che un orso abbia ucciso uno dei suoi buoi che lui usava per arare la terra intorno all'abbazia, e lui abbia ammansito l'orso, l'abbia attaccato al posto del bue per continuare il lavoro. Perché questa qui è una leggenda molto diffusa, tantissimi santi hanno la stessa leggenda. questo qui è un altro Santolcese, questo qua in Liguria, anche qua c'è un orso attaccato al carro, anche qua l'orso aveva ucciso il bue e prende il suo posto. Queste qua invece sono maschere medievali, ce n'è una serie qua. Maschere medievali in un salterio, quindi vedete c'è la notazione musicale sopra, e probabilmente anche qua sono maschere, diciamo, carnevalesche, che erano maschere di animali fondamentalmente. Quindi travestirsi da animale è una cosa molto antica, che è sempre piaciuta molto. Queste anche. Ecco, un'altra cosa invece è il fatto di travestirsi da animale non è soltanto una mascheratura buffonesca, molte volte ha anche un significato molto profondo. E questo qui è un Ercole che si veste con la pelle di leone. Perché ha la pelle di leone addosso? Perché il leone simboleggia la forza, la ferocia, eccetera. Ercole con la pelle di leone addosso simboleggia appunto tutta la forza. Se andiamo avanti, adesso vediamo invece una fotografia di un indiano del Nord America che simboleggia la propria forza con una pelliccia d'orso addosso, no? Quindi come l'Ercole che abbiamo visto prima. Invece, ai tempi più vicini a noi, qui siamo nell'Ottocento, in Ciociaria, gli orsi, ormai molte volte scomparsi dalle nostre montagne, o quasi del tutto scomparsi, continuano però ad apparire nelle vie dei paesi, perché ci sono gli zingari, i ciarlatani, i saltimbanchi che li portano a spasso e li fanno ballare. Quindi l'uso di far ballare l'orso comincia da qui. Comincia da un orso vero che balla sul serio, no? Questi qua sono invece russanti dell'Appennino Parmense. Ecco, l'Appennino Parmense era una delle zone più povere d'Italia e molti di questi contadini montanari dell'Appennino di quella zona si sono dati poi a fare i girovaghi, i guitti in giro per l'Italia e andavano in giro con degli animali, tra cui anche degli orsi che erano ammaestrati, li portavano in giro a fare spettacoli nelle piazze. Quindi noi con gli orsi abbiamo avuto sempre molta affinità, cioè nel senso di familiarità, li abbiamo visti. Qui siamo in Jugoslavia, per esempio, questo è uno zingaro che porta un orso, anche qui per fare spettacolo di strada. Qua siamo in Pakistan, ancora adesso, no? Questa è una foto recente. Quello è un orso del collare, tipico dell'Asia. Questa qui invece è una fotografia dei primi del Novecento, anzi degli anni 50 credo, sì, gli anni 50, e siamo nel Bresciano, anche qua c'è un ciarlatano col suo orso. Ecco, questa figura qua dell'orso portato da un ciarlatano la troviamo anche nei carnevali di Canale.
Sono
sì. Quindi allora, la figura dell'orso è una cosa che ritorna sotto tante forme, perché abbiamo sempre avuto in qualche modo un modo di avere a che fare, no? Poi magari ce ne parlate un po' di questa cosa.
Ecco, e questa foto ci dà...
Questo qua è Monpantero, scusate. Monpantero, questo qui è l'orso di Monpantero che si beve le sue sui bottiglioni di vino attraverso l'imbuto. Si beve sul serio, tra l'altro. Gli tirano giù.
Ma è un adattamento moderno oppure c'era già qualche...
Non lo so. Okay. Questo qui è l'orso, invece questo qui è l'orso di Segale di Valdieri. Ecco, a proposito del fatto che a volte ci si mette la pelliccia di orso, altre volte ci si mette qualcos'altro addosso, però bisogna sempre rappresentare in qualche modo l'essere selvatico, no? Il diverso dall'umano. Ma infatti mi raccontava un signore della Val d'Aosta, una guida alpina, che lui quando era giovane, appunto anche loro facevano l'orso, eccetera, lo fanno tuttora in Val d'Aosta, adesso usano delle pellicce, addirittura si mettono una pelliccia d'orso bianco, d'orso polare, molto improbabile in Val d'Aosta. Però mi diceva lui, ma quando ero giovane io ci tingevamo la faccia di nero, ci mettevamo addosso un sacco di juta riempito di paglia, andavamo in giro
sì,
così.
A Montà ad esempio sì. Dalle testimonianze che avevo raccolto si cospargevano di sostanze appiccicose, miele, così, e poi si mettevano le piume delle...
Anche a Magliano lo facevano. Adesso non so se tra l'altro questo qua invece, tanto per dire, anche altrove in Italia si fanno le stesse cose. Questo qui è un orso di carnevale in Basilicata, a Setriano. questo qui è quello della Val d'Aosta, con una lanzetta, che è questa figura, questa maschera con abbigliamento napoleonico. Adesso si trasferiscono con i camion da un posto all'altro. E questi qui sono anche abbastanza tremendi, le lanzette fanno degli scherzi terribili. Sono un po' rudi nei modi. Questi qua sono spadonari della Val di Susa, maschere primaverili anche queste, loro escono più o meno intorno ai primi di febbraio, intorno al 2 febbraio, un po' quando esce l'orso escono anche loro. A Giaglione, Venaus, hanno questi copricapi fioriti che ovviamente simboleggiano il ritorno della bella stagione, della natura. E fanno delle danze che sono danze armate, ma che nulla hanno di guerresco, sono anche abbastanza leziosi nel danzare, no? Fanno dei saltelli così, poi sfiorano il terreno con la punta della spada. E qualcuno dice che simboleggiano anche lì appunto l'aratura del terreno, cose di questo genere, non è detto. E poi ecco, con gli spadonari viene anche portato in processione il bran, che è questo albero che avete visto prima, che è un albero pieno di fiocchi colorati, eccetera, ai cui piedi c'è in genere una pagnotta del pane. Anche questo ovviamente simboleggia ovviamente la fecondità, benessere, grano, farina, pane. Vedete, qui toccano il pavimento con le spade. Copricapi sono molto belli. E copricapi simili troviamo anche in questi altri carnevali. Qui siamo in provincia di Alessandria, questo è il carnevale della Lachera. Qui c'è la coppia degli sposi che viene scortata dai lachè e da altre maschere. E questa cosa qua si ricollega invece a una storia truce di Ius Prime Noctis, che è anche questa una leggenda diffusissima poi in tutto il Piemonte e non solo. Gli Ius Prime Noctis, ovviamente sapete tutti cosa vuol dire, cioè è la pretesa del feudatario medievale di avere la prima notte della sposa, salvo che lo sposo paghi un riscatto. Se paga un riscatto, allora la sposa. E storicamente non esiste, sgombriamo subito il campo da questa cosa qui, non è mai stato dimostrato storicamente, non è mai esistito. Però ci sono tantissime leggende al riguardo. Però, guarda caso, quasi tutte le leggende di questo genere hanno poi delle raffigurazioni rituali, rappresentazioni rituali, come questa qui di Rocca Grimalda ad Alessandria. Oppure, pensate a quella di Ivrea, anche il carnevale di Ivrea è fondato su una leggenda simile. E c'è sempre un po' la rappresentazione della ribellione del popolo nei confronti del feudatario. E dovunque ci sia questa leggenda c'è anche questa componente qua, della ribellione verso il sopruso del tiranno. La scacciata del tiranno è un'altra forma di rituale per scacciare il male, attirare il bene, eccetera. È una cosa che ritorna sempre. In altri posti, per esempio a Sampeire, in Val Varaita, si rievoca la cacciata dei Mori dalla Val Varaita. Lo stesso a Bagnasco, un po' in tutta quell'area lì delle valli di Cuneo. Sono abbastanza frequenti nei carnevali queste leggende, perché hanno sempre questa funzione così di propiziazione, di scacciare il male per propiziare appunto la fecondità e il futuro. Ecco, questa qui è appunto la Val Varaita, qui siamo a Sampeire. Ecco, Sampeire è dove c'è una badia con tutte le regole come si deve. Una festa che si fa ogni 5 anni, quindi per andarci bisogna aspettare 5 anni ogni volta. Però è bellissima, se vi capita. Adesso non so quando sarà la prossima, mi sembra l'abbiamo fatta solo l'anno scorso. Però è una cosa che la fanno 5 anni, perché è anche molto costosa da realizzare. Partecipano praticamente diverse borgate della zona di Sampeire, hanno dei costumi bellissimi, ricchissimi, pieni di fronzoli. Le donne ci lavorano per mesi per metterli a punto. Notate che ci sono anche qui la figura delle maschere degli sposi, eccetera, eccetera, però tutti i ruoli sono interpretati da uomini, le donne non partecipano se non nella cucitura dei vestiti. e poi le musiche della Val Varaita, che sono bellissime.
Perché la festa era una prerogativa maschile, anche qua.
La badia era.
Ma anche qua, anche ad esempio i vari rituali, che ora, le varie testimonianze relative ai rituali, dalla capra, che era un'altra delle figure che venivano uccise, si faceva finta di essere una capra, poi, di avere una capra, poi veniva uccisa, c'era tutto un rituale nel cortile, il tacchino, qualsiasi rituale era maschile. Le donne non potevano partecipare, infatti certe signore che ho intervistato mi dicevano io andavo sulla Slesa di notte perché facevano queste piste per scendere giù veloce con lo slittino e le donne ci andavano di notte perché quando facevano la festa di uomini non potevano
ma come
fare.
La cosa dei coscritti, fino agli anni 50 e 60 erano solo i ragazzi che facevano la festa dei coscritti, adesso fanno anche le ragazze. Questa bellissima maschera e questi danzatori qua invece sono a Bagolino, nel Bresciano. Anche questi qua sono bellissimi, tra l'altro sono gemellati con Sampieri. Sono bellissimi su quel copricapo che hanno in testa e sì, vengono cuciti tutti gli ori di famiglia. Quindi ogni copricapo vale un tesoro. ed eseguono decine di danze con un gruppo di musicisti, di violini, chitarre, eccetera. Musiche molto belle, tra l'altro, che ricordano un po' certe musiche irlandesi, per certi versi. E questi qua invece sono coscritti del Roero con il loro mas, appunto, quel mazzetto di fiori in cui quelli di Priocco tenevano i coltelli, per esempio.
E che quelli di Cisterna, cioè a Cisterna c'era l'usanza, cioè, si andava a San Damiano per fare tutte le pratiche dei coscritti. E poi si ritornava e si saliva su dalla strada che dal cimitero di San Matteo, per chi è pratico, viene su a San Gervasio, che è l'antica parrocchiale, e lì le donne, le ragazze, aspettavano con i mazzi e facevano la prima parte di festa insieme, proprio perché c'era questa consegna ufficiale del mazzo di fiori che era realizzato dalle donne.
Questi qui devono essere di Priocca, tra l'altro.
Sì,
forse l'ho portato un po' sito. Conosciamo
le persone.
Ecco, questo qua, ecco, questo qui c'è un mazzo in mano, questo qui è sempre di Sampieri, le Scarlinier, e tiene un mazzetto in mano che però è fatto di fiocchi colorati, si chiama Scarlin, appunto. Le Scarlin in realtà ci sono dei sonagli lì dentro, quindi lui lo fa suonare. Comunque è uno dei soldati della badia di Sampieri. Le Scarline. Questo qui invece a Barbania, in provincia di Torino, anche qua vedete c'è un alberello con le forme di pane che fanno da piedestallo, e poi hanno delle bellissime forme di pane a forma di galletto che vengono infisse sulla punta delle alabarde, perché a Barbania fanno una festa ferragostana, dopo Ferragosto, a San Giuliano. E c'è la badia che esce dalla chiesa ancora con le alabarde, e conficcate nell'alabarda c'è una forma di pane, forma di galletto. Tra l'altro queste forme di pane le fa un solo panettiere a Barbania e non le può vendere. Io sono riuscito ad averne una corrompendo il panettiere, però me l'ha data di nascosto. L'ho tenuta per un po' in casa, poi ha fatto i tarli. Comunque è bellissima queste forme a galletto. Qui invece siamo a Casal Borgone, sempre in provincia di Torino, un altro posto dove c'è ancora una badia. Sono vestiti molto eleganti, con i guanti bianchi, camicia bianca, eccetera, e fanno da scorta alle ragazze in età da matrimonio. Quindi questo è anche molto tipico, cioè quello di tenere sotto controllo le ragazze, sostanzialmente. Quindi la badia armata. Un altro compito dei coscritti era per esempio quello di badare i matrimoni, soprattutto i coscritti dello sposo dovevano fare grandi feste per il matrimonio e potevano o magari obbligare lo sposo a segare una trave prima di poter entrare in casa, oppure gli si faceva un arco di fiori come questo qua, un bell'arco di fiori, loro dovevano passarci sotto, anche qui segno benaugurale, un rito di passaggio tra l'altro diffuso in tutto il mondo praticamente. Di dover affrontare una qualche prova per il matrimonio, quello di attraversare un arco di fiori, superare una barriera, tagliare un filo, c'è sempre qualcosa del genere in quasi tutti i matrimoni, in quasi tutto il mondo. Per la cronaca, quelli erano i miei genitori. E questa invece è la tromba di conchiglia di cui parlavamo prima, che si usava per battere i giudei, appunto, per fare baccano in chiesa. E questo qua è la shofar, che è il corno di montone che usano gli ebrei in sinagoga in determinate occasioni rituali. Quindi il fatto di usare la tromba in chiesa per fare i giudei, e che il fatto che i giudei lo facciano effettivamente nelle sinagoghe, è anche qua abbastanza singolare. E esistono comunque dei documenti in cui predicatori, frati per lo più, spesso ex ebrei convertiti, erano i più feroci nel criticare le usanze degli ebrei, quindi conoscevano bene cosa succedeva nelle sinagoghe, anche nelle sinagoghe che c'erano qua in Piemonte, e dicevano appunto che era una cosa incomprensibile come mentre nelle nostre chiese si esigeva il rispetto, il silenzio, al massimo il canto religioso, mentre invece nelle sinagoghe si fanno alcuni rituali che richiedono invece baccano, rumore, suono di trombe, robe del genere. Quindi fare i giudei probabilmente ha un'origine che deriva proprio dalle usanze ebraiche in sinagoga. Questo è un altro ebreo, appunto, che suona il corno. E questi qua invece sono gli ebrei della Sicilia, cioè i giudei della Sicilia, che non sono ebrei, sono gente del paese di San Fratello, in provincia di Messina, che appunto disturbano tutto il paese per giorni e giorni con trombe, trombette, catene, catenacci. E entrano anche dentro le case, si affacciano alle finestre mentre uno lì tranquillo ti strombazzano dentro, una cosa di questo genere. Ma sono molto divertenti. Va bene, io avrei finito le foto.
E a proposito di quella foto che avete visto con l'orso e il vigile, che per la cronaca sono papè, l'orso
non si dice,
non
alla
si
fine
dice.
Deve rimanere un po' di mistero, no? Quest'orso.
E ricollegandomi a quello che diceva Paolo sul rito, sul fatto che in certi luoghi ci siano ancora le badie, ci siano ancora queste realtà, qui abbiamo un testimone che ha voluto e ha lavorato per anni perché tutte queste cose non si perdessero, e ha saputo rifunzionalizzare il rito. I riti che ormai si erano persi, non solo quelli, perché ha fatto un grande lavoro di recupero di tutta la dimensione canora, musicale, le danze, eccetera. E l'artefice di tutto ciò è Gino Scarsi, il nostro canalese doc, che invito a venire qua.
Però prima di arrivare a quell'argomento, io proporrei di aprire al pubblico. Io faccio conto di essere uno del pubblico, intervengo. Bravissimo intervento, a me me ne tanta. Io ho letto il libro di Paolo, perché me l'ha prestato Tiziano, ma ho subito provveduto, quando sono arrivato a sta saida, a dire vandimi una copia, perché voglio leggermelo con calma, perché ho centellinato, non va digerito così alla fretta. E poi comunque va tenuto, perché è scritto bene, nel senso che non parla solo di orsi, ma gli cuce addosso un affresco storico che è notevole e soprattutto comprensibile, cose che sono difficilmente... È perché partimo ad André e riuma ad Esma con degli appunti che, ecco, uno legge un libro di storia, ci va un ganane, un libro di sostanzialmente di storia, ma prendendo a pretesto, e poi soprattutto mi ha dato la possibilità di conoscere un roerino che fisicamente è stato lì, ma idealmente il cuore batte a Gugun, entra nella nostra zona. Questo mi ha fatto molto piacere. Ovviamente con queste pubblicazioni rimarchiamo la necessità di salvaguardare le nostre tradizioni, di dargli il sostegno che meritano. Questo è scontato, no? E emerge chiaramente da tutto questo libro questa necessità. Ecco, però quello che viene da dire è che sostanzialmente noi queste tradizioni le viviamo con una riproposizione che a volte puzza un po', no? Cioè, una volta le tradizioni, se vogliamo dirlo, Noi abbiamo la preoccupazione, a volte l'ambassia, di non perdere quello che la storia ci ha portato. Cioè, una volta in tempo una volta era un'asa proprio semplicemente con davanti. Il fatto di volerle salvare è perché vogliamo anche tutelarci dall'omologazione attuale che ci inserisce in un mondo che tenta di appiattire gusti, tradizioni e quant'altro. Ma soprattutto la necessità, cioè, poi oltretutto ribadiamo questo, noi non abbiamo la nostalgia, noi vrumanaiamo tornel con tabla, perché io ho goduto il fatto della mondializzazione dei gusti e del fatto che le frontiere si avvicinavano, amando sviscerratamente quando era giù i Beatles e Rolling Stone e tutto quello che una cultura che era ormai globale ci ha portato. Poi c'è stato un ritorno un pochino più avanti, per cui il brandu aremni alla pari la necessità quasi fisiologica di una riscoperta, che non la vedevo come un'aggiunta, una appiccicata. Lo sentivo dritta perché forse ho ancora vissuto l'ultima fase, ecco, in cui il brandu veramente faceva parte non solo del vivere i coscritti, ma come musica, o se sottava, eravamo un fringa, che poi è un leitmotiv che ha attraversato tutta l'Italia. Io non so se è nata prima la tarantella o la monfringa o il brando, dubito che sia nata prima, non lo so, perché dai dati storici sembrerebbe che forse è partito prima il brando, il primo che sappiamo è del 1000 inizio, ecco, quindi...
In Francia lo chiamano il brando.
Bravo, ecco, quindi c'è tutta questa. Ma ecco, al di là di questo, che veramente sentiamo.
Danze
rinascimentali, poi riprese dal popolino, fatte proprie, ma sono nate sostanzialmente come danze di corte, ecco, ma che hanno una valenza enorme. Su un rock, una musica lì che non è appiccicata, non è quella, con i suoi vari modi. Ecco, detto questo, è chiaro che. Uno che si fa, questa è una mia opinione personale, uno che si fa carico di tutelare al massimo le memorie storiche, le tradizioni, perché sa che una storia futura non potrà farne a meno, se non vogliamo rischiare veramente un appiattimento totale, perché questa è una ricchezza che non è solo nostra, chiaro che la preoccupazione e il pensiero va subito a questo futuro. Cioè, noi purtroppo andremo a inserire, ecco, tutta questa enorme ricchezza che adesso possiamo anche esprimere nelle particolarità, in una realtà che non ha, attualmente non ha molte possibilità di allungarsi troppo. E parlo qui dal fatto che comunque non è fuori luogo, questa cena non è fuori luogo. Perché noi siamo, come dirlo, siamo coscienti e responsabili se tutto ciò che vogliamo salvare e portare in dono anche ai nostri figli come continuazione di una storia, delle nostre radici, avrà un futuro. Purtroppo le avvisaglie sono altre. Noi sappiamo, e parlo proprio dal punto di vista ambientale, che gli stravolgimenti atmosferici, il riscaldamento globale ci porta a dire che se non invertiamo la rotta anche in quel senso, noi non avremo in futuro in cui collocare tutta questa ricchezza enorme. Questo è un appunto mio, ma no, è una realtà, questa è una realtà assodata. Dopodiché, chiaramente, questo enorme patrimonio e questa ricchezza purtroppo ha una chiave di lettura, secondo me fondamentale, perché altrimenti rischieremmo e rischiamo di vedere uno scrigno con dei tesori dal vetro esterno, ma la chiave che apre questo scrigno per me è la nostra lingua, è il piemontese, è la parlata, che purtroppo stiamo perdendo per un malinteso senso di unire l'italianità in una unica cultura. Noi quando eri uscito sappiamo benissimo che le maestre ti facevano vergognare se il tuo accento era, se tu ti permettevi di scappare come l'italiano. Così per me il fatto che perdiamo una lingua che in questi nostri paesi è ancora usata, è una gravissima perdita, un gravissimo danno che ci impedirà al futuro di apprezzare molte sfumature, molte... Questo era il mio intervento come spettatore. Poi di cose da dire ce ne sono ancora tantissime. Una che ne faccio un accenno veloce, che mi è venuta in mente dalla lettura del libro. Io vedo che le nostre culture pescano abbondantemente nel periodo pagano, prima del cristianesimo. tu citavi molto il tuo libro Diana, la Valle Diana e le reminiscenze di Pescara, appunto in un paganesimo che vedeva degli dei che erano abbastanza festaioli, e queste festaiole e queste feste erano importanti a noi. Cioè ci sono voluti secoli, come mi è piaciuto molto il periodo in cui dici che appunto quando è agli dei è il maschio e le streghe, i ninfe e i sarvaci, gli elfi erano il mondo fatato bellissimo, ideale di, ecco, noi
erano gli spiriti della natura,
ecco, spiriti della natura, che è tutto un malintero senso di cristianità intesa con, soprattutto poi in seguito ha fatto sì che sono diventate streghe, maschere, diavolo, la paura dappertutto, il fatto che qualsiasi manifestazione umana ammissa, questo è stato una grossa riattura. Che...
No, ma infatti, se mi permette, di genocidi culturali ne abbiamo vissuti molti, non perché... quello che tu citi è uno di questi. Cioè,
che è arrivato cioè,
quando siamo passati dal paganesimo al cristianesimo, ahimè, purtroppo questo è successo, voglio dire, è cambiata la cultura umana. Poi in realtà nulla si distrugge, perché poi alla fine i riti tipici delle culture contadine in qualche modo restano, perché sono fenomeni carsici che poi riaffiorano in modi più strani. Cioè. Oggi, quello che stiamo vivendo oggi è un'altra cosa, però, che secondo me, io sono abbastanza pessimista. Dico, io questo libro qui l'ho scritto perché ci ho lavorato diversi anni su queste cose, perché era una mia curiosità personale, prima di tutto, cercare di capire le ragioni, le origini di alcune cose, eccetera. E poi vabbè, anche leggendo moltissimo su questi argomenti e poi anche confrontandomi con le comparazioni etnografiche, insomma, che avete visto, sono andato in giro per tutti i bricchi possibili a far foto. Il problema è che oggi come oggi siamo di fronte appunto a questa globalizzazione che difficilmente riuscirà a preservare questo genere di cose. Io sono abbastanza pessimista sul fatto che si riesca. Comunque quello che si fa oggi, tutte le attività di recupero che si fanno sono folk revival in qualche modo, perché si parte da una consapevolezza, no? Che si sta perdendo, allora cerco di trattenere. Cosa che, come tu dicevi prima, invece i nostri vecchi non avevano bisogno, non avevano questa consapevolezza, facevano e basta, erano.
Però anche nei nostri vecchi non erano statici, il brando chi fonte 60 già per gli strumenti che c'erano era una cosa tenuissima, era una cosa quasi soffusa, pur essendo un
la cultura popolare è una cultura in movimento, non
ecco,
cultura
però
statica.
Noi vediamo che negli 800 sono arrivati con il trombe, hanno piantato su di crack, micidiale, come ad esempio un futuro possibile. Succede quando un gruppo come i Ludolfin si riappropriano di una musica e la ripropongono in chiave molto moderna, pur non rinnegando niente del insomma. Quindi su questo c'è un divenire che dà delle ampie possibilità di mettere insieme la lingua, se non partiamo dalle scuole, se non partiamo dalle scuole, suma fregà, suma 1,5 milioni in Piemonte, che
io
parlano
ho un'idea
milione,
di tipo strutturalista, lingua e cultura vanno di pari passo, cioè, perdi la lingua e perdi anche la cultura.
Ma solo perché noi siamo più stupidi, cioè, noi forse perché, sempre per quel malinteso senso di modernità, per cui il maestro Bonanni, Morcai di Fa, Beppino e altri musicanti da banda Canal, che mi testimoniavano loro, che cominciavano con la banda a fine dello secolo scorso, inizio del 1900, la banda aveva in repertorio 6 o 7 o 10 brani, ma dico che le feste popolari, eccetto le processioni, che ci ha paura l'80%, però il 20% di feste, era iniziato con un brandu e finiva con un brandu della banda musicale. Loro nell'arco di un ventennio sono riusciti a rimuovere perché sembrava una cosa, capito? Fortunatamente l'umanità, ecco, è questo che dà un po' da seriamente pensare. Probabilmente questo non succederà più perché c'è la coscienza di un valore di ciò che, mentre che invece l'ondata di si butta il bambino, si butta assieme all'acqua, si butta il bambino. Cioè io voglio sperare che, soprattutto sulla lingua, non dovremmo perché siamo in tanti. Io lo ripeto sempre questo esempio, perché su Mandan a Trentin, in Alta Valfassa, là, come si chiama già il paese, credo i ladini hanno, a parte che insegnano a scuola il ladino, sono solo 100.000. Credo insegnano il ladino a scuola ed hanno un telegiornale sul terzo, su 100.000 persone, in ladino. È credo. A quel punto lì io dico, salvo una cultura. Noi non riusciremo mai ad arrivare a questo, ma il fatto che a scuola si possa fare, secondo me, è una chiave importante per poter salvare la nostra storia. Si pardima la lingua, pardima secondo me tanto. Oddio, siamo incamminati su questo. Però c'è anche una riscoperta e una riparlata, soprattutto i nostri figli lo capiscono, ma lo parlano anche. Ma c'è la speranza che se interviene la scuola, in qualche modo ci sono stati corsi. Chiaro che non serve, se mi parlare.
Vabbè, io sono su, magari faccio una, io esprimo il mio parere. Penso, io sono una di quelle persone che purtroppo, proprio perché a scuola non si doveva fare, non si doveva parlare piemontese, mia madre ha deciso che da piccola vi doveva parlare in italiano. Adesso mi parla in. Ma adesso mi parla in piemontese.
La... Stato, quando i nostri genitori,
sì, sì, sì.
Parlano in piemontese, se posso intervenire.
Sì, sì, no, prego.
L'errore è stato lì 50 anni
sì.
fa.
Sì, 50 anni fa.
I genitori parlavano
in italiano. Però.
Non è successo in nessun'altra regione d'Italia.
Però
in
adesso.
In Toscana si parla Toscana, in Piemonte no.
Sì. Però adesso mi parla in piemontese e io ho chiesto a mia madre, puoi parlare in piemontese alle bambine? Perché dire anatrottolo invece di anatroccolo, cioè meglio che tu dica agna e invece gnozzi. E lei ha fatto la stessa cosa che ha fatto con me, cioè con loro ha parlato in italiano e poi a un certo punto poi scatta la molla, parla di nuovo in piemontese. Lei è fatta così, per cui si è perso proprio per questo motivo. Mio fratello, che non ha parlato piemontese da piccolo, poi si è ritrovato a lavorare in un contesto di lingua piemontese, adesso parla piemontese. Cioè ci sono state delle cose strane nel passato. Sì, però quindi io sul fatto che a scuola si riporti la lingua, proprio perché conosco tante maestre che non parlano, qui c'è Giovanna che non parla piemontese, quindi ho paura e mustuma, ma è dura.
Venivano delle persone a un progetto regionale che c'è stato per qualche anno, per cui venivano a insegnare piemontese a scuola. Ovviamente non lo facevo io, insegnavano anche a scrivere. I genitori non hanno voluto, cioè l'abbiamo fatto per un anno, tra l'altro erano persone anche molto brave e preparate. E i bambini, tra l'altro quelli più bravi erano i bambini macedoni, per dire.
No, comunque sì. Una cosa è vera, che c'è stato un periodo in cui c'era vergogna anche delle proprie sì. tradizioni. Io ho visto negli anni 70 proprio a Govone, casualmente è venuto fuori, noi non, neanche lo sapevamo, nei ragazzini che una volta si cantavano le uova, sfava canteiro, no? Chiesto a mio padre, abbiamo ricostruito il testo della canzone, nessuno sapeva di noi. Abbiamo ricostruito il testo della canzone, eccetera, eccetera. Dopodiché io ho preso una chitarra, un altro suonava la fisarmonica, siamo andati in giro a cantare le uova in un gruppetto, così. Bene, a Govoni non avevo mai sentito parlare di questa cosa, nessuno ne parlava, eppure lo sapevano tutti. Nel momento in cui entravamo in un'aia a cantare, uscivano tutti con le lacrime agli occhi, ci tiravano dentro e ci davano da bere. Dicevo, ma perché nessuno ne parlava? Sembrava quasi che ci fosse il pudore, appunto, di non dirlo, di non... E per questo che dico io sono pessimista, perché nel momento in cui si perdono le tradizioni, si perde anche la lingua, vanno di pari passo, cultura e lingua sono la stessa cosa. Non sono...
Io voglio accendere una piccola lucina, l'Ecomuseo, che ha qui Olga come rappresentante, Olga Scarsi, da anni lavora, anche se adesso purtroppo i finanziamenti sono notevolmente ridotti, lavora con le scuole non tanto per la diffusione piemontese, perché quella è un'operazione che fanno altri, anche perché non abbiamo le competenze per farlo, però in questi anni abbiamo cercato di fare dei percorsi di formazione sulla cultura popolare legata al territorio, perché davvero all'interno delle scuole si li proponessero non in modo folclorico, kitsch e determinati rituali, ma in modo vissuto. E ad esempio a Cisterna, ma anche in altri posti, si sono riproposti i magnin, le uova. È vero, non cambiano la realtà dei fatti, forse non daranno, non stravolgeranno la dimensione che stiamo vivendo adesso di globalizzazione, però forse è un piccolo segno. Loro, i bambini, sanno molte più cose di quante non ne sappiano i genitori. Sanno cos'è il magnin, cosa vuol dire cante io, cante maj. Abbiamo fatto anche degli spettacoli così itineranti. E la cosa bella che veniva fuori, che è venuta fuori anche in quello che vedremo, che sarà un documento filmato, che è stata la riproposizione dell'orso, è che in queste feste c'era proprio il divertimento. Cioè io all'orso di Canale del 2006 mi sono divertita come potevano divertirsi una volta le persone, cioè non era costruito, perché la caratteristica di Gino è che lui fa le cose, non dico improvvisate, ma chi lo conosce un po' all'ultimo momento. Ed è venuta proprio una festa fuori, una festa di paese da altri tempi, con una forza e anche una dimensione emotiva davvero significativa. Non so se traspaia poi dal documento filmato. Se voi...
diversa, ma magari mentre ci prepariamo,
sì,
per questo,
no, ma se qualcuno vuole intervenire, forse
dando una curiosità, noi abbiamo perso la tradizione, nel nostro dialetto è rimasta qualche parola, ad esempio dea ciapla.
Quando eravamo piccoli dicevamo divi posso stare dea ciapla, e lo si dice noi in modo discorsivo, ma con una cantilena, un'insistenza, dai a ciabra, dai a ciabra. Ah, è a ciabra, lo sciarivari, la ciabra, che per ciabra, noi abbiamo la R rotonda, ciabla, ciabla. Lo dicevamo, perché io non l'ho più sentito dire adesso, dai giovani di adesso, ma non sapevamo da che cosa derivasse. Semplicemente abbiamo perso la tradizione. Una parola almeno è rimasta nella lingua. Piccola curiosità.
Corrado spiega anche che cos'è la ciabra.
Beh, la ciabra l'ho spiegato voi più sette.
Discorso, visto che per introdurre poi il filmato che vediamo, in realtà parliamo poi anche di quello, quindi certo. Se voi ci colleghiamo,
va bene.
Perché appunto io volevo un po' stemperare i toni apocalittici di mio padre, perché sono la generazione dopo.
Se vuoi alzarti.
Ci sediamo.
Venite qua.
No, così, giusto per stemperare un po' questi toni, volevo dare qualche così, testimonianza di quello che è stato fatto anche in questi anni, sia come Ecomuseo delle Rocche del Roero. Abbiamo lavorato, come diceva Tiziana, soprattutto con le scuole, abbiamo fatto laboratori didattici sia per insegnanti che con i bambini, con la riproposta delle varie festività tradizionali, quindi dal carnevale, dai magnin al cante io e anche al cante maggio, che non l'abbiamo citato prima, ma è l'unico diciamo momento di, cioè, l'unica ritualità popolare che è soltanto
femminile,
cioè le protagoniste sono soltanto le bambine, quindi prima dicevamo che le donne
l'unica.
Mai, però c'è questa eccezione che tra l'altro è solo nostra, solo piemontese, perché in tutte le zone limitrofe, in Liguria, in Toscana, il cantamaggio è maschile di nuovo, quindi è proprio anche una peculiarità nostra. Quindi in realtà c'è stato anche molto interesse da parte dei bambini, che sono sempre entusiasti anche di cantare le canzoni in piemontese, e quindi lo imparano anche volentieri. Poi un'altra cosa che vorrei dire, proprio questa settimana, martedì, sono stata a Torino ad un incontro sulla canzone piemontese, quindi la canzone dei cantautori, quindi appunto da Roberto Balocco a Fausto Amodei, fino ad arrivare alla riproposta moderna, quindi con i Tre Lilu per esempio e anche con i Mau Mau. Si è creato poi un po' di dibattito e appunto mentre la vecchia guardia, Roberto Balocco e questi cantautori erano anche un po' pessimisti, dicevano però qui questa lingua si sta perdendo, in realtà i Tre Lilu, che hanno un successo strepitoso, dicevano no, in realtà noi stiamo riscontrando esattamente il contrario, perché facciamo un'operazione diversa. Cioè loro non vanno soltanto a ripescare e riproporre le canzoni del passato, ma loro inventano ex novo una tradizione, cioè parlano dell'attualità, quindi delle situazioni di oggi in cui la gente anche si identifica e ride, perché poi si ride anche un sacco. Loro
quindi diciamo che inventano con il dialetto, inventano una nuova tradizione, quindi loro non erano per niente pessimisti, per esempio. E poi diciamo che una nota finale di ottimismo è stato la conclusione di questo incontro, in cui a sorpresa un signore dal pubblico si è fatto avanti, ha preso la chitarra e ha cantato una canzone in piemontese inventata, ideata da lui, dal titolo Musme e il Piemontese. E questo signore era un palermitano che era venuto a abitare a Torino quando era bambino, comunque quando avrà avuto 10 anni, quindi ha raccontato: io ho sposato una donna piemontese, mi sono appassionato di questa lingua e devo dire che lo parlava meglio di me, cioè aveva una pronuncia spettacolare, quindi comunque cioè, insomma, non la vedrei così pessimista.
Poi, il piemontese lo parleranno gli stranieri, non i nostri figli.
A Torino c'è un marocchino che parla perfettamente il piemontese.
Lo parlano i nostri, soprattutto quelli che, cioè, gli immigrati che lavorano in campagna, per esempio, forse il loro modo per comunicare è più piemontese che non italiano, anche se ci pensiamo.
Saranno loro a trasmettere il piemontese, logicamente, con altre riflessioni, come già il nostro masnaio parla diverso da noi.
Certo. E poi volevo introdurre uno spezzone di video che magari vediamo, perché riflettevamo con Tiziana prima, è inutile farne vedere troppo perché quasi tutta la platea era presente a questo carnevale tradizionale. Sì, sì. Perché appunto volevo fare un preambolo, visto che non l'ha fatto mio papà, che con il gruppo Canalensis Brando, l'associazione Canalensis Brando, dal 95 ci siamo occupati di studio e riproposta di danze popolari e di musica popolare. Il brando di cui parlava prima, se c'è qualcuno che appunto non è proprio addentro alla materia, il brando è questo ballo tipico autoctono del Roero. E appunto nel 2006, quindi già 8 anni fa, abbiamo pensato, cioè, di riproporre questa maschera dell'orso e questo carnevale tradizionale. Un'idea di Gino, ovviamente, che per anni ha cissato un po' noi giovani, l'ha cissato la Maraia, e nel 2006 abbiamo deciso, ma proviamo così a metterlo in piedi. Abbiamo riproposto quindi non solo la maschera dell'orso con il domatore, appunto, che vedrete, e con quindi il ballo dell'orso, il ballo finale, il brando, in cui l'orso viene ammansito, come diceva prima Paolo. Di solito l'orso è addomesticato dalle ragazze del paese, dalla ragazza del paese. Abbiamo anche un po' riproposto i manin, perché poi ci siamo agghindati e ci siamo sporcati di nero fumo e abbiamo abbastanza importunato anche il pubblico, sporcando un po' a destra e a sinistra, ma soprattutto abbiamo riproposto una usanza di cui si parla poco e che si conosce molto poco, che è il canto in piazza di rime e strofe di satira. Quindi ci ricolleghiamo poi al discorso di Corrado. E qui abbiamo preso un po' spunto da una tradizione di Montà, che è la tradizione dell'Ancanté i Crin. Tra l'altro è una tradizione appunto ancora che è stata poco analizzata, e lancerei un appello a Paolo, visto che non abbiamo ancora studi approfonditi sui significati, sui simboli.
Abbiamo scelto anche uno slogan.
Ecco, lo slogan è: Paolo dall'orso al crin, cioè ti sei occupato di orso, adesso ti chiediamo di occuparci di crin.
Del crin, come detto, si utilizzava quando qualcuno veniva lasciato, dai il crin.
Rifiutato sentimentalmente.
Sentimentalmente, dai il crin, come dare il blu. Si usava ad esempio quando si sposa, cioè uno veniva lasciato e l'altro si sposava, alla persona che veniva lasciato ad esempio si faceva lo scherzo di mettere la pura la segatura davanti a casa, eccetera. Però ho trovato dei testimoni, ad esempio uno a Brico Scaglia che mi raccontava che disegnavano anche i maiali davanti a casa, disegnavano il crin, perché dai il crin, c'era questa usanza di dire dai il crin.
O Pierre Crin, anche prendere, anche prendere. Cioè, nel senso di...
Addirittura a Montà c'era proprio l'usanza, ma non solo a Montà, non
Montà, solo a Montà, anche a Cisterna.
A Cisterna c'era il detto del crin, a Montà invece si faceva anche
Ancantecrin, e cioè, per spiegarla molto brevemente, erano i coscritti, ovviamente, che il giorno di carnevale in piazza, il martedì, facevano quest'asta del crin. Ovviamente non dovete pensare a un crin carne ed ossa, il crin era una metafora, quindi iniziavano a dire gli ancrin grosso, cioè questo crin era un pettegolezzo, no? Perché incante i crin significava raccontare su pubblica piazza un po' tutte i pettegolezzi, le vicende amorose del paese, anche quelle un po' più piccanti.
E si facevano i nomi del tipo Pino da Lobia, da Yekrin a esatto. Nina da Benna, cioè quanto vale, e uno diceva 5 sod, 2 lire, così, e c'era questa sorta di asta pubblica in cui venivano messi in ridicolo proprio gli abbandoni amorosi dell'anno. E però è una cosa che abbiamo trovato, che ho trovato solo a Montà, questa di l'incanto del maiale, mentre l'usanza di dire dai il crin l'ho trovata anche a Cisterna, quindi è presumibile che fosse diffusa.
Quindi Paolo, a te poi le ricerche, la prossima, molto volentieri
farà una pubblicazione in cui analizzerà tutto
i significati del crin, i simboli, la simbologia,
setole, dalle setole dal punto di vista
della...
Ci siamo ispirati al crin per questa cantata degli Strambotti, no, di Satira,
vabbè, però
però in realtà l'abbiamo un po' appunto modernizzata, riattualizzata, nel senso che abbiamo dedicato delle strofe a tutti i personaggi del paese, dagli amministratori ai consiglieri comunali, i vigili, i preti, perché comunque appunto carnevale è quel momento di sospensione in cui tutto è concesso e si può, insomma, sbeffeggiare un po' il potere.
E l'uso dello stranot o strambot, dipende un po' dalla zona, era diffuso specialmente nei momenti di festa, ad esempio nelle feste con il carro, fecure il carro, che è un'altra delle feste rituali in cui gli uomini mettevano a prova la loro virilità. Si faceva in genere, vabbè, c'era la corsa del carro con i buoi, e poi il carro veniva messo davanti alla chiesa che era oggetto di festa. Ad esempio c'era il carro c'era a San Vittore a Canale, oppure Sant'Isidoro a Villanova, lo fanno ancora adesso, a settembre a Villafranca lo facevano, e salivano poi le persone che si sfidavano proprio nel fare gli strambotti, anche a Cantarano lo facevano, a Villanova, a Sant'Isidoro lo fanno, e c'era appunto questa usanza, si saliva sul carro e si dicevano questi stranotto, strambot, ed erano c'erano persone, avevo intervistato un signore di Pralormo che addirittura li scriveva, faceva delle composizioni molto lunghe. E faceva delle composizioni molto lunghe, però i più bravi erano quelli che riuscivano a improvvisare e fare delle cose che facessero ridere. Lo strambottista per eccellenza, adesso ce l'abbiamo qui, ma magari vediamo un pezzo di video, così capite come... Sperando che funzioni. L'audio è quello che è.
Il sindaco e il parroco finti
farvi sentire dal vivo, perché altrimenti non si capisce il testo. Se volete vi facciamo due strambotti live. Per così. So che il carnevale si avvicina. Allora. Poi li facciamo subito quelli dedicati. Partiamo dal libro. Serve energia.
Ve ne facciamo due o tre. L'introduzione. Guarda che quelli arrivati con la tradizione sono demenziali, sono praticamente
non senso,
dei non senso. E che il testo è pubblicato sull'ultimo libro di Antonio Adriano, di questi. Invece noi ve ne facciamo alcuni dell'introduzione, poi qualcun altro che sono corti, qualcun altro che è riferito.
Allora, vabbè, vuoi spiegarvi già anche quelli dopo della centrale?
Va bene,
allora iniziamo allora con questi.
Suma se per cante veistrano, per vivere un'antica tradizione, per balarci esli e per cullà, perché carve tutte perdonà. Una volta ghignata da carpe, per balar freusle e colmasle. E noi per anche il nostro rai, e gli stranoti cantuma tutti in Piemonte. Che ci che ci che ci che ci sta, che cosa che tira, cosa che sta, che ci che ci che ci sta. La mantegna di umara giaca. Ste tan ma tot vei fene na proposta, si caginan biteme na suposta. Peter casca se smeuia na mesura, ste pronta cale il braie quanche ura. Se il braie la cerniera casa incanta, e la veia fera un manta preputanta. Scutan cum sei ma tot fanan el fol, pitost che er pere mei caghe se col. E ci che ci, e ci che ci ta, che cosa che tira, cosa che ta, che ci che ci, che ci, che ci, che ci. La mantegna di Roma la giaca, canala in paese negoziant, son tutta brava gent ma mai content, la sampe che i coscui est el bura, ma mai Roma visti en demalura. Adesso la concorrenza arriva da lontan, dall'India, dalla Cina e da Taiwan. Al martes non è fum ne cui matar, e scampo a panza volan si bancar. E ti che ti che ti che ti che ti che cosa che ti 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 che la batte di un etio maradaca. Una volta ya sin plebe se te tra, su marido tan parco e a mescura, ma don Gianni ora trova la soluzione, us lungar piedi che per fe compensazione. Una volta ieru tutti per la cesa, e andavo a messa vestra a profusione. Ad esser Gesù m'ampia a pie la mesa, e se scondo tre dal piglienti cantù. E ci che ci ci, e ci che ci ci, che cosa che tira, cosa che ta, che ci che ci ci, che ci ci che ci ci. La mente mia è di Roma la giacca.
Quest'autunno... Queste sono quelle... Queste fatte a Piovesi nel 2010, di sul Roero.
Pipi generale, eh? Anduro e tanti paesani, ma è più chi pia la sapa a me. Sei fissa nan rumeni e marocchi, niente carere ma pica butalì. te schiva di mo dal barricato e tutti giro giro si bice. Truena butta le greffe in poggiola e sai costretta a baiva Coca-Cola e per tutti e per Truena butta le greffe un po' frisanta e tu mi ande catena butta il fanta e cicche 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 la mantegnune ti ruma la giacca. Urue e poi una fuga del pibele, ta rispete e nanda pia patele, geometre architetto con gran mestè, rampiaro par una vaca dalla ce, fan gran parle di grossi complimenti, le niente di più bello del roero, ma giro e te stai in anatan. E il balane tan papino cuociman. E cicche 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 cicca, cosa che tira, cosa che dà, cicche 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 cicca. La mantegnune ti ruba la giacca.
Queste sono quelle...
Ciao, prima, prima, prima.
Che quella della centrale biomasse, cioè abbiamo fatto un osso, un carnevale tradizionale piegato, un po' strumentalizzato a un momento di cittadinanza attiva, perché c'era la questione, vi ricorderete, della centrale biomasse, il clima era molto teso, c'era molta divisione in paese perché c'era ovviamente la maggioranza della gente non era d'accordo al che si costruisse questo progetto e quindi abbiamo usato l'orso per riuscire a dire delle cose scomode.
Non l'orso, ma di...
Perché così le hanno insomma ascoltate, accettate e abbiamo fatto esprimere l'opinione pubblica attraverso queste strofe, questi strambotti. Però queste le saltiamo, se no se andiamo lunghi. Adesso ci sono queste.
No, ma non fai queste due.
Sì, sono cioè, quelle due lì. Sì. E poi ce n'erano tre.
Da biomasse.
Sì, queste qua sono tre delle biomasse, vuoi farle?
Fumi, vuoi che fast faccio?
Facciamo un piccolo revival in quel periodo. Luca.
Canali era tranquillo dopo l'elezione, beu la tornata padrona la situazione, per feste van la gente ad impegnarsi, sul prezzo una centrale biomasse. La biomassa e non chi sa la lonca era, di suena russa chi caduta a Tarbrella. Stai tranquilli e andava in tutta sa fliga, fumo posti e sorti in aira supra fina. E cicche 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 cicca, le volte che tira, le volte che tira, cicche 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 cicca. La mantegnune
di Roma la giacca.
E surti e la stoira del due tuor, che entra sostanza su due cimineie. Antra speti smiupi a doi canu, chi sparo an aira i fum dra combustione. Tranquilli ma tutti e tutti sotto control, le emissioni non vi faranno male. Per aver impressione della nostra cri, giunto mal fum cu sorto rosmarì. E cicche 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 cicca, che voglia che tira, voglia che caga, cicche 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 cicca. La mantegnune
di Roma la giacca.
Facciamo il finale. Ah.
Catuli che il paese desviasse, antimo man sono stati tutti preoccupati, ma ielo da usogne za centrale biomasse, che ne sconquassa la vita della città. Perché a mural chi è su tassa storia, la consima le veia pai del cucù. Gira, gira, turno, ma il pian di pacu, pochi fanno i sot, ma il film tutti rulapu. E cicche 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 cicca, che porta che gira, porta che paga, cicche 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 cicca. La mantegnune
di Roma la giacca.
E per fine...
Per fine, grazie. Questi sono quelli di oggi. Sapete che è una mina vagante, lontana.
Tisiana è una matota da cisterna, ante che il più erbio disce chi canta per si guarna. La sassa è un burtuglie da tradizione, e a molanè in un apignù cavio. Stasera la portana è qui di bar, anche del cose veie in grande spar. Ora pianta nessuna papinata, la tradizione alle ni morta e ni malata. Che ci che ci ci, che ci che ci fa, cosa che tira, cosa che ta, che ci che ci ci, che ci fa. La mantegnune, Dio maragata. La sene per chi fa su due l'amante, e il feste belle una volta e un antante. Fa un carré e poi con scritta masnaiù, da l'indenen svantava chi chiese il processiù. Parese tra giù not non contempla, tu che se guai al mondo che fai peccà. Ma bene con tutte se proibisciù, e trovavo un morto e andri in tai paio. E ci che ci ci, e ci che ci ci, e boccia che tira, boccia che taglia, ci che ci ci. La mente lune e una giacca a destra il festenaie fin a troppe la vantane d'ogni sortiment a Ugel cuse col dolcetto e lo scherzetto i vei sargiro e mandu di assidan. Ma forse tutto sia coso bel è una maniera d'armescer culture. Tanta madre e bebè in gioia e fetta in siù, salvumo le nostre usanze e tradizioni. Salvumo le nostre usanze e tradizioni. E ci che ci 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 sta, cosa che tira, cosa che taglia, che ci 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 sta. La mantegnune di Roma la giacca.
E le feste che organizza lui, cioè anche in queste piccole occasioni diventano feste. Ed è un peccato che
non abbiamo trovato un orso per la serata.
No,
ci abbiamo provato.
È un peccato che non ci sia un Gino in ogni paese, perché da noi c'è un Lino che fa rima con Gino. Infatti questo è un piccolo spot pubblicitario. Questo museo è all'interno del castello, il castello e tutti gli oggetti che raccoglie, perché ci sono 27 botteghe, per chi non l'avesse ancora visto, che sono distribuite sui tre piani del castello. Questo castello è stato salvato dalla volontà ferrea di Lino, che insieme a tante persone ha lavorato dal 1981 a oggi per creare questa struttura. Grazie anche al contributo del museo, del comune, che da prima ha osteggiato, non il sindaco Peletto, ma i primi sindaci hanno osteggiato il progetto. E poi adesso andiamo d'amore d'accordo, come si suol dire, con la politica. Però purtroppo di persone come Gino e come Lino ce ne sono poche. Sarebbe bello che ogni paese davvero riscoprisse queste cose. Quello che hai fatto tu è importante non solo perché hai rivitalizzato certi riti, ma perché hai trasmesso la passione anche alle tue figlie e a tutti i componenti del tuo gruppo. Prossimi appuntamenti del clan Scarsi e Company?
Prossimi appuntamenti, vabbè, da una data certa il Porto Disney, perché ormai siamo affezionati, però vediamo se ci sarà qualche così evento estemporaneo, perché noi siamo abbastanza delle lingere, no? Quindi organizziamo tutto all'ultimo, anche non so, per il carnevale qualcosa magari esce, vediamo.
E poi comunque è importante, stiamo preparando un Roero Folk Festival per il 15 giugno, sarà probabilmente a Santo Stefano, in cui cercheremo di esprimere il meglio di tutti i gruppi che nel Roero fanno musica agganciata alle tradizioni. Sarà un bel avvenimento se partecipi, ovviamente.
E ci sarà anche Paolo Ferruccio Cuniberti che farà...
Allora,
no, se non ci sono altri interventi, io A nome di tutti ringrazio Paolo, grazie, ringrazio Gino.
Grazie, grazie Tiziana.
Grazie a voi. Se volete...